credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Buona giornata a tutti voi, amici in ascolto, da Monia Parente, ben ritrovati al nostro appuntamento del martedì.
Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.
Apriamo il nostro incontro con Suor Cristina Cruciani, delle Pie Discepole del Divin Maestro Liturgista, che è già con noi al telefono. Buongiorno.
Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori.
In questo martedì che capita tra l'Ascensione e la Pentecoste, noi guardiamo avanti, guardiamo già a domenica prossima, una solennità così importante che lei oggi ci vuole raccontare dal punto di vista liturgico.
Sì, non possiamo farne a meno. Abbiamo celebrato il 40° giorno e ora ci attende il 50° giorno. Questa settimana è tutta una preparazione alla solennità di Pentecoste, che è la pienezza della Pasqua. La liturgia stessa ci guida sia nel messale che nel lezionario, come pure nella liturgia delle ore, che ci fa cantare ogni giorno il Vieni Spirito Creatore, detto in latino Veni Creator Spiritus, come inno. Le comunità oranti della Chiesa in qualche modo fanno rivivere il clima del Cenacolo, dove gli apostoli e gli altri discepoli erano riuniti in preghiera con Maria, la madre di Gesù, e attendevano che si compisse la promessa del Signore risorto, il dono dello Spirito, che poi spalancherà le porte del Cenacolo e farà uscire Pietro e tutti gli altri fino ai confini della terra.
Possiamo dire, Suor Cristina, che questo clima, il clima del Cenacolo, dell'attesa dell'arrivo dello Spirito Santo, viene ricreato sempre più spesso nelle veglie di preghiera che precedono il giorno di Pentecoste.
Sì, è proprio la terza edizione del Messale Romano, che è ancora in latino, quella già emendata una volta, in italiano ne attendiamo ancora la traduzione, recepisce proprio questo invito della Chiesa a prolungare la preghiera del sabato sera con la vigilia. Già alcuni gruppi facevano una sorta di veglia, magari composta da loro. Ora abbiamo proprio uno schema che è previsto dal messale e dal lezionario. Si può anche unire i primi vespri alla messa semplicemente, ma più ancora e anche meglio unire le letture che sono proposte dal nuovo lezionario e che propongono dei brani dell'Antico Testamento con delle immagini dello Spirito Santo e della sua azione lungo la storia della salvezza.
Quindi diciamo che il messale prevede delle indicazioni precise per le comunità che vogliono vegliare in attesa del giorno di Pentecoste.
Sì, e lo schema è proprio questo, cioè la comunità si raduna con il canto d'ingresso, che in questo caso potrebbe essere proprio il Veni Creator. E poi, quando si giunge alle letture, si leggono quattro letture dell'Antico Testamento, cioè l'episodio della Torre di Babele, il dono della legge e la teofania del Sinai dal libro dell'Esodo, e dal libro del profeta Ezechiele l'episodio, cioè il racconto della visione del profeta della valle con le ossa aride che rivivono al soffio dello Spirito, e il profeta Gioele che preconizza, insomma profetizza, che lo Spirito è fuso su tutti e tutti diventeranno profeti. Queste letture sono seguite da un salmo e da una orazione che appunto il messale propone, e dopo l'ultima orazione segue il canto del Gloria e la lettura del Nuovo Testamento, il testo dalla lettera ai Romani, e poi il canto al Vangelo e la proclamazione del Vangelo, dove un piccolo brano dove Gesù dice che dal seno suo, del Messia, scaturiscono fiumi di acqua viva.
E veniamo ora, Suor Cristina, alla domenica, al giorno di Pentecoste. Anche qui qualche indicazione liturgica.
La domenica abbiamo il formulario della messa, in maniera normale, con le tre letture. Lodevolmente potremmo dire che questa liturgia potrebbe iniziare anche con la benedizione e l'aspersione dell'acqua, proprio perché è il 50° giorno di Pasqua, che abbiamo definito anche la festa dell'acqua, insomma, che poi è lo Spirito Santo, no? E poi con la professione di fede solenne, che potrebbe essere anche proprio un credo proclamato tutti insieme o anche cantato, oppure la rinnovare le promesse del battesimo. E i fedeli possono avere in mano anche un piccolo cero, acceso al cero pasquale, che è l'ultimo giorno che è presente nella liturgia della cinquantina pasquale. Certo, tutto questo non è riprodurre la veglia pasquale, ma certo richiamarsi a quella veglia. Il cero la sera di Pentecoste verrà tolto da accanto al lambone e l'altare e verrà collocato nei battisteri, nei nostri battisteri, da cui sarà preso poi per la celebrazione delle esequie dei cristiani. Nel canto dei Vespri, dei secondi Vespri la sera, si potrebbe lodevolmente, insomma, prima di spegnerlo così alla chetichella, fare una specie di liturgia lucernale, un inno a Cristo luce e con un saluto al cero pasquale. Non è un obbligo fare questo, ma al termine del Vespro si potrebbe aggiungere questo con lo spegnimento del cero. Noi abbiamo un piccolo rito e chi lo volesse potrebbe chiederlo alla redazione di Orizzonti Cristiani.
Queste quindi delle indicazioni che sono tutto sommato facoltative. Invece
sì.
Parte integrante della liturgia del giorno di Pentecoste è il canto della sequenza.
Sì, e su questo facciamo una sottolineatura speciale, perché questa sequenza, che è molto bella tra le quattro che sono rimaste nella liturgia, e noi invitiamo anche a cantarla in piedi, perché questo è un giorno poi di Pasqua e anche per l'invocazione che contiene, composta da un arcivescovo di Canterbury nel 1228, quindi antichissima, un testo venerando, e che insegniamo, cioè vorremmo invitare anche tutti ad impararla a memoria e a ripeterla ogni giorno, anche durante il lavoro, in viaggio, sugli autobus, ovunque, insomma, perché invocare lo Spirito, sì, lui è stato già donato, ma invocarlo significa disporsi alla sua azione.
Sentiamo già in sottofondo, Suor Cristina, un canto che lei ha scelto per ascoltarlo insieme agli amici che ci seguono.
Questa sequenza, come la proponiamo, è eseguita dai monaci di Tese e si alternano il coro maschile e il coro femminile, un'esecuzione molto intensa.
E questo era la sequenza Vieni Santo Spirito, eseguita dal coro di Tesè. Sor Cristina, continuiamo a parlare della liturgia del giorno di Pentecoste. Ci sono ancora delle indicazioni importanti da dare agli amici che ci seguono?
Sì, vorrei sottolineare, di far notare il contenuto del prefazio. E prima del dialogo, appunto dopo l'orazione sulle offerte, è anche prevista una piccola ammonizione del presidente. Questi può appunto invitare a seguire bene il contenuto del prefazio, che potrebbe essere cantato con le melodie che il messale propone. Poi molto utile anche, possiamo dire, un adeguato fiorire la Chiesa, cioè disporre dei fiori anche lungo la navata, anche potrebbe essere anche delle composizioni con un solo gladiolo rosso.
Quindi il rosso, il colore che deve predominare è il rosso, come
sì,
il colore dei paramenti, tra l'altro,
dei sacerdoti. Del giorno, sì, o dal rosso al giallo, arancione, insomma anche nelle sfumature, ecco. E possono essere anche disposte all'ingresso e attorno appunto all'aula liturgica, come a fiorire l'assemblea che è tutta avvolta dallo Spirito. Vorremmo di nuovo dire, imparare a memoria la sequenza della liturgia del giorno o l'inno dei Vespri per invocare questo dono e invocare, dicevamo, rende disponibili alla sua azione. E con questo vorrei augurare buona Pentecoste a tutti, docile allo Spirito per lasciarci condurre sulle vie di Dio. Poi, quando ci risentiremo, saremo nel tempo ordinario, ma avremo ancora due feste, la Santissima Trinità e il Corpo e Sangue del Signore. Insomma, penetrare la liturgia ci consente di non solo decifrare i suoi tempi, i suoi luoghi, i gesti e le parole, ma anche formarci e affinarci nell'ascolto e nelle tappe sacramentali, come ad esempio la domenica, che ritma tutto il nostro anno liturgico.
Sor Cristina, buona Pentecoste anche a lei. Ricorda agli amici che ci seguono il nostro appuntamento il prossimo, tra 15 giorni, per guardare ancora insieme a lei la liturgia. Grazie e buona giornata.
Grazie e auguri a tutti.
E cambiamo argomento, ora ascoltiamo l'intervista del padre Vito Magno a Giusy Ferreri, una delle più giovani stelle della canzone italiana. In pochi mesi ha lasciato il suo lavoro di cassiera al supermercato e ha scalato le vette delle classifiche italiane. Giusy Ferreri ha gareggiato tra i big al Festival di Sanremo e ha appena pubblicato l'album Il mio universo.
Giusy Ferreri, Il mio universo. Il titolo del tuo nuovo album fa pensare a brani autobiografici.
Sì, ci tenevo in particolar modo a chiamare il mio secondo album di inediti Il mio universo, per poter chiarire fondamentalmente sia il mio universo musicale, così come anche l'universo emotivo femminile.
Qual è il brano che rispecchia di più il tuo carattere?
Sono tutti molto significativi. Ogni singolo brano rappresenta parte del mio carattere e del mio pensiero. E poi ancora quest'anno nell'album è presente una versatilità, una varietà di sonorità, anche se tutte fondate, mirate prettamente nel rock, però hanno lavorato quattro produttori differenti e ognuno di loro con la propria sensibilità e fantasia e creatività.
Il successo che oggi godi pensi sia frutto del destino o delle tue personali energie e capacità?
Allora, possono essere entrambe le cose messe insieme. Il destino può essere quello di essere nata con un desiderio e un'ambizione importante, però le energie sono indispensabili a far sì che di fronte a tutte le varie occasioni ci sei, ci hai provato ed è un modo che ti fa stare bene assolutamente.
Cosa hai voluto dire, Giusy Ferreri, con la canzone Mare Immenso, che è stata variamente interpretata?
Mare immenso significa in realtà un amore, ma soprattutto la ricerca di quella serenità interiore da poter poi trasferire nei rapporti sia sentimentali che quelli del semplice confronto dei rapporti umani quotidianamente.
Dunque un amore anche spirituale.
Esatto, infatti il testo voleva significare questo: è troppo tempo che non abbiamo da dedicarci per stare bene con gli altri.
Giussi Ferreri, sei credente?
Sì, sono credente.
Quindi stai bene anche con Dio?
Assolutamente sì. Diciamo che per me è sempre stato un mio equilibrio, un'educazione che si vede che ho ricevuto. Non sono praticante, ecco, però diciamo nella mia interiorità, nella mia intimità, mi piace pregare, comunicare a modo mio.
Per non naufragare nel mare immenso, immagino.
Sì, in realtà io l'ho scritto appunto perché sono anch'io la stessa, la prima che poi alla fine spesso e volentieri si ritrova a naufragare, perché sono anch'io in preda, in balia di quelli che possono essere delle svolte emotive di questi ritmi frenetici della nuova società.
Che consigli ti senti di dare?
Di pazientare la gente, di riuscire, come anch'io ho questa consapevolezza, di perdere ogni tanto la pazienza, i punti di riferimento.
Perché cosa bisogna a tutti i costi salvare?
Le persone che ci stanno attorno sono decisamente quelle più importanti, sono la famiglia e poi il rapporto di coppia, assolutamente.
L'amore sono piccoli dettagli e tutto il resto è da buttare via. Al quinto piano Elisa studia il pianoforte, povera anima mia. E sono solo piccoli dettagli, ma quel che conta è l'ultima fermata. Se sei ancora in grado di stare in piedi, di tornartene a casa. E frasi fatte tipo diamoci tempo, e sarà il tempo che deciderà, perché un momento può durare un momento, oppure non passerà. E soprattutto guardare su in cielo, mio Dio che bella giornata di sole, e nonostante tutto aprire l'ombrello perché ti sembra che piove. Per esempio stare alla finestra è una notte che già ho visto altre volte, che non sembra la stessa. E sono solo piccoli dettagli, ma una moneta da sprecare, che questo caldo troppo poco vento e maledette zanzare. E cercare fino in fondo i suoi occhi, almeno
i dettagli di Giussi Ferreri ci ha portato fino all'appuntamento con il nostro biblista Don Fabio Rosini. Suor Cristina ci ha spiegato la liturgia di Pentecoste, la solennità che vivremo domenica prossima, e Don Fabio come sempre ci offre il commento al Vangelo. Ascolteremo un brano dell'Evangelista Giovanni, siamo nel capitolo 20, versetti 19-23. Don Fabio.
Sì, in questa solennità della Pentecoste noi riceviamo la proclamazione del Vangelo che è il Vangelo pasquale, perché in Giovanni la Pasqua e la Pentecoste coincidono, perché una è la causa dell'altra, e in effetti il tempo pasquale è un'unità, e in effetti dalla Pasqua alla Pentecoste noi abbiamo fatto tutto un cammino che è profondamente coeso, perché il vero scopo della Pasqua non è la resurrezione di Cristo, ma la nostra resurrezione. Il vero scopo della Pasqua è la nostra ricezione dello Spirito Santo. Allora, come succede che noi riceviamo lo Spirito Santo? Primo, nel giorno in cui i discepoli sono riuniti, ed è il primo giorno della settimana, è il giorno della Pasqua, i discepoli sono a porte chiuse, dove sono rintanati per timore dei giudei. Ecco, il punto di partenza è la paura. Il dono dello Spirito Santo deve arrivare atterrando su uno strano luogo, su un punto di partenza piuttosto incompatibile, che sono i nostri timori. Lo Spirito Santo non è una teoria che ci parla di cose estranee alla nostra reale vita, ma è qualcosa che deve parlare alle nostre paure, a ciò che noi temiamo. I discepoli hanno paura dei giudei, ognuno di noi ha paura di qualcosa. La parola paura, in greco phobos, ha la radice phob, che vuol dire fuggire, muoversi, mettersi in movimento. Noi sembriamo liberi e prendiamo tante iniziative, ma in realtà molti dei nostri atti sono dominati da ciò che vogliamo evitare, da ciò di cui abbiamo paura. La nostra gabbia invisibile è una vita che deve prevenire qualche cosa che temiamo, perché abbiamo tutti una storia, perché abbiamo tutti sperimentato qualcosa che ci ha fatto soffrire, ed è di quello che ci deve parlare lo Spirito Santo. Il Signore Gesù irrompe lì e ci deve far fare una esperienza. Prima di tutto, proclamare la pace. La pace in ebraico, la shalom, non vuol dire l'assenza di guerra, ma shalom in ebraico vuol dire abbondanza. C'è un'abbondanza. Questo vuol dire che non bisogna togliere le cose, anzi, non è che la vittoria sulla paura è che il pericolo sia tolto, no, è che io sto abbondante di fronte a quel pericolo, che di fronte a quel predatore che mi insegue, che mi fa muovere o che mi fa rintanare, io ho tanto altro, ho di più, avete di più, non avete solamente ciò che temete. Abbondanza a voi. C'è una intuizione di se stesso che l'uomo ha, come di un mendicante che ha sempre poco, e non ci rendiamo conto di che cosa la provvidenza ci mette intorno, della quantità di cose che Dio ci vuole e ci può dare. Abbondanza da Dio a tutti noi per rispondere alle nostre paure. E quindi mostra le mani e il fianco e il costato e gioire al vedere il Signore. Allora, una cosa fondamentale, smettere di guardare a se stessi. Come fare a affrontare le nostre paure se continuiamo a guardare le nostre povere forze, ai nostri muscoletti da quattro soldi che non ce la fanno mai a affrontare la realtà? Ma certo che gioiamo, usciamo dal timore quando solleviamo lo sguardo verso il Signore. Questa è la nostra abbondanza. La nostra abbondanza non è il fatto che siamo un po' più forti, no, la nostra abbondanza è Lui. È Lui che c'è nella nostra vita, è Lui che può fare cose nella nostra vita. E allora i discepoli gioiscono nel vedere che Cristo li ha amati, vedere le sue piaghe, vedere il suo sacrificio, vedere la sua donazione, la sua oblazione per noi. Questo è il tanto, è la nostra pace, è il molto che abbiamo. E che vuol dire questo? Gesù disse loro di nuovo: pace a voi, come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi. E che c'entra questo con la nostra paura? Come se qualcuno mi dicesse: hai paura di questo? Bene, hai una missione. E proprio qui è il punto. È la nostra missione la risposta più autentica a ciò che temiamo. Ciò che temiamo ci inchioda, ci blocca, come questi discepoli stanno chiusi in un luogo. E se anche la paura fa camminare molto, ma fa camminare molto nel vuoto, come viti spanate, non fa fare cose veramente valide. Qui si tratta di avere invece una missione, di entrare in un movimento, in una realtà di cambiamento che è quella stessa che ha avuto il Signore Gesù. Cioè avere la missione di Cristo. Ogni cristiano, diceva Giovanni Paolo II, il beato Giovanni Paolo II, a Manila, nella Giornata Mondiale della Gioventù che fu celebrata lì, sottolineò con tanta forza questa frase: come il Padre ha mandato me, così io mando voi. Ogni cristiano possiede la missione di Cristo. Mamma mia, che cosa grandiosa. La stessa missione di Gesù. poter fare il bene che ha fatto Gesù. Perché io posso entrare e incastrarmi e ingabbiarmi nelle mie paure, essere chiuso dentro una casa e non riuscire a uscire? Perché assolutizzo le mie paure e non mi apro al bene che mi riguarda. Non vedo l'abbondanza che è l'amore di Cristo per me e il dono di Lui stesso a me e il fatto che io sono nato per fare qualcosa di importante e me l'ero dimenticato. E anche ciò che temo mi serve per entrare nel gioco provvidenziale della sorpresa di ciò che io devo fare. Tutto è parte di quelle coordinate sempre da scoprire ogni giorno di nuovo, della propria missione, come il Padre ha mandato me, così io mando voi. Detto questo, soffiò di se loro ricevete lo Spirito Santo. Questo alitare di Cristo è un atto di creazione, essere nuovi. La nostra missione ci fa nuovi, ognuno di noi ha qualcosa di importante da fare, nel fondo del cuore lo sappiamo, lo devo dire mille volte questo fatto qui. Nel fondo dell'anima tu sai qual è il posto tuo, nel fondo dell'anima tu sai qual è la cosa buona che ti ha dato da fare il Signore. È piccola, ma mica è importante che sia grande. La vita è fatta di cose piccole, la vita è fatta di istanti piccoli. Vivere la propria missione, compiere quello che Dio ci dà da fare, ecco, ci apre a qualcosa di spaventoso. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati, e a coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati. Questa frase, come altre volte abbiamo avuto occasione di dire, non indica che vi è stata data la potestà di decidere arbitrariamente su a chi dare il perdono e a chi no. Non è questo il punto, è paradossale pensare in questi termini. No, attraverso la propria missione si fa presente Cristo che perdona i peccati, Cristo che fa nuove le cose, Cristo che è capace di rigenerare un uomo dal profondo di se stesso. Ed ecco, se non lo facciamo noi, non lo farà nessun altro. A chi rimetterete i peccati saranno rimessi, e a chi non a coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati. Chi glieli perdona? Chi gli porta Cristo se non glielo portano i cristiani, alle persone, a questo mondo? Chi potrà parlare della misericordia di Cristo a questa generazione se non lo fanno quelli che la conoscono? Ecco, un po' il mondo dipende da noi. Sembra assurdo, ma è così. Questo vuol dire essere cattolici. Cattolico vuol dire universale. Ogni cristiano è un cattolico se inizia a pensare sul serio che la sua vita serve a molti altri. È una vita universale. Noi seguiamo uno, il Signore Gesù, che di un fatto privato, la sua crocifissione, ne ha fatto la nostra salvezza. E siamo, come dire, nella condizione di scoprire questa possibilità anche per noi. Quando un malato accetta la sua malattia, sta aprendo, dischiudendo le sorgenti della luce per molti altri. Quando una persona in una tribolazione la porta con il Signore Gesù, inizia a essere salvezza per il mondo, a essere segno di resurrezione. E così, noi riceviamo lo Spirito Santo per avere una missione, perché questa missione è urgente, imprescindibile. In questa festa di Pentecoste vale la pena di pensare seriamente alla nostra missione e vale la pena di pensare che se Dio è così ben disposto ai nostri confronti, è disposto a donarci così tanto, allora smettiamo di disprezzarci, smettiamo di pensare che siamo persone banali, che se non ci stiamo è lo stesso, nessuno ascolti questa voce, non è una voce che viene da Dio. Invece ognuno di noi è importante, è destinato a essere tempio dello Spirito Santo e portatore del perdono di Dio.
Grazie a Don Fabio Rosini, grazie anche a tutti voi per l'ascolto. Da Monia Parente, buon proseguimento in compagnia della Radio Vaticana in diretta e appuntamento a martedì prossimo.